Salve a tutti, cari un tempo radioascoltatori, ma mi hanno detto che ormai non si parla più di web radio, ma attualmente van di moda i podcast, e quindi seguendo la linea giovane dell'attuale direttivo, che saluto e ringrazio per avermi invitato dopo tanto tempo a riutilizzare queste piattaforme, vi saluto nuovamente con un nuovo incipit dicendovi salve podcast ascoltatori, sono Andrea Lombardi e vi do un caloroso benvenuto alla nuova rubrica Tutte cose sui canali di Radio Cambiamenti. Come spero possiate ricordare, in passato mi sono occupato di diversi progetti, ma con questa rubrica ho in mente qualcosa di nuovo per il sottoscritto, più maturo e sperabilmente meno noioso per voi. È un progetto che vuole seguire la falsariga di una rassegna stampa dello degli argomenti più rilevanti che apprendiamo quotidianamente dai giornali per i boomer come me, che ancora li leggono, o dai social per, spero, il pubblico più giovane che mi seguirà. Mensilmente, quindi, cercherò di analizzare delle tematiche o da solo, come questa volta, o in compagnia con degli esperti dei vari settori che andrò ad affrontare, sempre con l'obiettivo di dare uno sguardo e commentare argomenti di tendenza in pieno stile pop culture, però inteso come cultura popolare, ossia come l'insieme delle tradizioni, dei saperi, delle idee, delle usanze e degli aspetti anche magico-religiosi, definizione presa dalla Treccani, che rientrano nelle tendenze dominanti di una comunità e quindi andremo a parlare di quello che è il mainstream e quindi sostanzialmente tutti quegli argomenti caratterizzati da un determinato modello o un paradigma socioculturale. Lo premetto per tutti. E per rispetto intellettuale degli ascoltatori. Ormai è diverso tempo che mi occupo di radio o podcast, per l'appunto. Non mi reputo un esperto del settore, ma ho capito sicuramente quello che voglio e che mi piace dire. Motivo per cui non sarà assolutamente una rubrica paracula, ma vi racconterò sempre il mio punto di vista. Quindi non sarò politically correct e cercherò di raccontare e di dire sempre come la penso e spero che naturalmente questa mia onestà venga a apprezzata da voi. In caso contrario, pazienza, ma lo farò lo stesso. Come dicevo, la rubrica si chiama Tutte cose perché andrò a parlare di diversi argomenti, puntata per puntata. Sto idealmente pensando di fare una seconda puntata mensile, ma vi aggiornerò più avanti, cioè se la vedrete significa che l'avrò fatto, altrimenti no, dove farò una rassegna stampa delle notizie un po' più leggere, un po' più simpatiche per farci due risate e probabilmente la farò una domenica mattina dal mio letto con una tazza di caffè per dare il buongiorno, quindi riutilizzare appieno questi canali che l'Associazione Cambiamenti mi mette a disposizione. Partiamo, dopo così, giusto per affrontare con leggerezza questa prima puntata, l'argomento di oggi è antifascismo e censura. Beh, i fatti di cronaca attuali mi impongono, alle porte poi del 25 aprile, oggi è 28, siamo freschi di tutte queste questioni, di tutte queste brutture, permettetemi la parola, che abbiamo sentito in televisione, abbiamo letto sui giornali, relative al caso Scurati, ma in realtà questo è solo una faccia della medaglia che, ahimè, ha inizio 11 aprile, o meglio, secondo me è esplosa a noi pubblico l'11 aprile. O giù di lì, il 12, non ricordo precisamente, mi perdonerete, con il comunicato letto a gran voce da tutti i giornalisti dei TG della RAI di Usigi RAI, con il quale viene rivendicata l'autonomia giornalistica. E permettetemi di commentare dicendo che secondo me nel 2024, poi come dicevo precedentemente, alle porte della giornata del 25 aprile, una frase del tipo la maggioranza di governo ha deciso di trasformare la RAI nel proprio megafono, non può far altro che riportare alla mente tristi vicende passate, ecco, relative ad un regime che speravamo non ritornasse e che Io in primis, quando ho saputo del risultato delle elezioni, delle scorse elezioni governative, ero scettico ritornasse, perché sì, adesso questo governo ha una forte trazione di destra, ovviamente, ma pensavo che nell'onda di questo populismo che ormai divaga e si propaga nella politica attuale, si andasse verso una soglia più moderata dell'essere destra, cosa che onestamente in realtà non sto, cioè, mi sto purtroppo ricredendo. Si sta cercando di far passare normali o comunque di politica quotidiana atti che in realtà sono estremamente riconducibili a opere del fascisme, scusatemi, del regime fascista. E sicuramente quella di imporre un diktat alle testate giornalistiche è assolutamente quello che a cui faccio riferimento. Cerco di fare una ricostruzione tramite. Ho fatto un po' i compiti a casa, mi perdonerete se switcho nei miei switch di discorso, perderò un po' di tempo, ma devo aprire diversi siti. Sto cercando di mettere ordine tra i miei appunti. Comunque, io ho appreso, dopo l'informativa televisiva, ho cercato nei giorni seguenti di leggere un pochino cosa stesse accadendo e mi sono imbattuto in questo articolo di Pagella Politica titolato Le omissioni di Meloni sulla par condicio e il carcere per i giornalisti, dove secondo il presidente Meloni quello che stava, o meglio, quelle che erano le asserzioni dei giornalisti relativamente ad una ipotetica censura non erano altro che fake news, perché il nobile intento del governo era quello di fare in modo che notizie fasulle venissero punite, sanzionate in maniera più gravosa, che se letta in quest'ottica potrei anche dire di essere d'accordo. Il problema è poi lì la definizione della soglia, cioè a me sembra che molte volte quello che noi costantemente leggiamo da parte di questo governo sia una superficializzazione di tante forzature che loro stanno cercando di introdurre. E quando c'è qualcuno che alza la manina e dice: scusate, questa cosa non è proprio normale, si tende alla banalizzazione e alla retorica è la sinistra che sta cercando di creare un caos, di ingigantire un caso su una questione normale. Ecco, e quindi se da un lato una legge, o comunque una proposta di legge che vuole avere come obiettivo quello di andare a punire notizie false, sulla quale mi sento di dire di essere anche relativamente d'accordo, dall'altra è, come tutto l'operato di questo governo, iniquo, nel senso è nebuloso. Cosa e chi decide la solidità di una notizia? Perché se c'è una commissione d'inchiesta che fa capo al governo, è il governo che deciderà quanto una notizia sia reale, e quindi questo imporrà a sua volta che tutto quello che stiamo o che potremmo leggere da oggi in poi sarà assolutamente condizionato e dettato dall'organo governativo, il che non è assolutamente in linea con un paese dove si professa la libertà di stampa. Questo articolo che vi ho citato è del 19 aprile. Dopodiché, altro articolo abbastanza interessante sulla quale volevo sottoporvi, che secondo me è abbastanza in linea con quanto letto finora, è del 24 aprile, dove in realtà si fa riferimento al fatto che viene chiesto, o meglio, viene comandato sempre governativamente ai giornalisti di non diffondere notizie relative agli atti giudiziari prima della loro ufficiale pubblicazione. E anche qui questa è un disegno di legge che va a colpire esattamente giornalisti che fanno inchiesta. E faccio riferimento, non posso che fare riferimento a Ranucci, io non sono un grande fan di Report, lo premetto, ma va detto che effettivamente ad oggi Report è l'unica trasmissione nella RAI che fa inchieste a muso duro, senza interessarsi di nulla e di nessuno, facendo servizio pubblico al 100%, e fa sorridere come nel discorso di oggi, mi scuserete la poca precisione temporale, ma sono in un periodo lavorativo molto intenso, quindi non riesco ad essere puntuale sul tempo che passa, ma nel discorso di oggi, piuttosto che di pochi giorni fa, del presidente Meloni, pardon, in tutto un discorso, in una struttura di discorso, all'apertura delle elezioni politiche, delle candidature politiche per le europee dell'8 e il 9 giugno, il presidente Meloni si è interessato ad attaccare Ranucci con la sua trasmissione. E quindi tutto questo continua a buttare benzina sul fuoco, dando oggettivamente ragione a quello che è ormai un caso giornalisti. Tanto più se tutto questo va poi a collimare, va a coincidere con quanto abbiamo letto relativamente al caso Scurati. Ma mi chiederete, tutto questo cosa c'entra con l'antifascismo, dato che all'inizio di questa puntata si era parlato di andare ad analizzare antifascismo e censura? Beh, ne parleremo subito dopo la canzone.
Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And
più attuali, ma purtroppo la SIAE rimane un grande problema per le piccole realtà come cambiamenti, ma non ci interessa. Ho pensato di inserire qualche musichetta qui e lì per staccare la mia voce e non rendere troppo pesante un monologo sui vari argomenti trattati. Dicevamo, cosa c'entra l'antifascismo? Secondo me tutto questo, tutta questa questione giornalistica è andata a minare un principio fondamentale della nostra Costituzione, ossia il fatto di non potersi esprimere liberamente su tutti gli argomenti che si vuole andare ad affrontare, che è assurdo ad oggi. Cioè, mai mi sarei aspettato, o meglio, mi sarei aspettato tantissime catastrofi, francamente, relativamente alla pandemia Covid, mi sarei aspettato con molta più probabilità l'esplosione di una pandemia, data il contesto di globalizzazione e poca attenzione alle realtà ambientali che quotidianamente ci troviamo ad affrontare, ma mai che venisse messa in discussione la libertà di poter dire quello che si pensa. L'ho detto all'inizio puntata, ero tra quelli in forte scetticismo sul fatto che questo governo fosse poi realmente in grado di mettere in atto dinamiche estremamente sovrapponibili a quelle del regime fascista, ma ahimè faccio mia colpa e devo sottolineare di essere stato in errore. Comunque, cosa c'entra con l'antifascismo? Perché il 20 aprile, quindi più o meno una decina di giorni dopo dalla protesta dei giornalisti, suona essere piuttosto cruda, nonché violenta, la vicenda Scurati. Ora, Scurati è uno degli intellettuali più lucidi che abbiamo in Italia, è assolutamente un antifascista e chiunque abbia il 20 aprile letto giornali piuttosto che post sui social ha letto tale titolo: censura per Scurati, non andrà in onda a Che sarà, programma su Rai 3 dell'Abortone, il suo monologo perché non gradito ai vertici Rai. Ora, in un paese che si definisce democratico, liberale, antifascista, tutto questo è assolutamente anormale. Invito chi non l'ha fatto ad andare a recuperare queste parole. Viene sostanzialmente fatta una analisi lucida su quello che è stato l'assassinio di Giacomo Matteotti a cura del regime fascista con mandante Mussolini, dopodiché si va ad analizzare tutto quello che da questo momento, quindi da questo atto del 1924, ha portato poi allo sviluppo dello schifo della macchina fascista per i successivi 20 anni. Sostanzialmente viene fatto una valutazione oggettiva del periodo storico, così come c'è in tutti i libri di storia, e alla fine Scurati si permette di fare un commento personale di assoluta intelligenza, e facendo un'analisi di quello che è l'attuale condizione politica in cui versa il nostro paese, con chiaro riferimento all'attenzione, neanche a, cioè io non sono riuscito ad interpretare le sue parole come un monito, ma come un avviso all'attenzione sul 25 aprile, solo che è stato fatto in un contesto, in un momento storico in cui in Italia sembra che questo 25 aprile sia una festa per una piccola fazione, o meglio non per una piccola, per una fazione politica con un colore ben definito che è il rosso, mentre tutti quanti gli altri di questo 25 aprile non dovrebbe interessare. Il che è abbastanza allucinante, perché se noi siamo qui oggi è grazie al 25 aprile, che non è la festa dei comunisti, non è la festa degli antifascisti inteso come tutti coloro che hanno un partito politico diverso da quello dell'estrema destra, ma è la festa dell'Italia liberata dalla condizione di oppressione politica e sociale imposta dall'azione nazifascista. È assolutamente un avvenimento storico che ha permesso poi tutta la prosecuzione della storia italiana, quindi è assurdo oggi non riconoscerla, ed è assurdo anche immaginare, come dicevo, che questa debba essere una festa che deve rendere contente una nicchia della popolazione. Non è rispettosa per tutti coloro che hanno fatto in modo che questa realtà che oggi conosciamo abbia avuto modo di svilupparsi. Però, ritornando poi alle parole di Scurati, è molto interessante, vi leggo solo la chiosa del suo discorso. Lui esplicita: mentre vi parlo, siamo di nuovo alla vigilia dell'anniversario della liberazione dal nazifascismo. La parola che la Presidente del Consiglio si rifiutò di pronunciare, palpiterà ancora sulle labbra riconoscenti di tutti i sinceri democratici, siano essi di sinistra, di centro o di destra. Finché quella parola, antifascismo, non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana. Non mi sento di aggiungere nient'altro, probabilmente avrei potuto risparmiarvi questi 20 minuti di chiacchierata leggendovi solo questa frase. Qual è stata poi, cerco di andare più velocemente, qual è stata poi la reazione del governo? Il governo, nella persona del presidente Meloni, ha definito che questa era c'era un motivo economico dietro questa censura, che non è una censura per il presidente Meloni, ma è solo un voler risparmiare dalla parte della RAI 1800 euro per un minuto di monologo, e che tutto questo polverone è stato assolutamente alzato come sempre dalla sinistra, perché tanto quando non si sa a chi dare la colpa è sempre colpa della sinistra che alza polveroni quando il governo decide di essere fascista. Ecco la banalizzazione a cui facevo riferimento prima. Ed è triste tutto questo. Non c'è altro modo in cui poter andare a riassumere tutto questo, perché è tutto. Il riassunto di questa prima puntata di oggi è che, nonostante, cioè, era ovvio che l'ingresso del governo, di questo governo, all'interno della, perché non diciamo, cioè, non dobbiamo dire la verità, tutti i governi hanno sempre puntualmente avuto ingresso nei vertici della RAI, che è uno schifo, assolutamente, perché è servizio pubblico, però essendo la radio e il servizio televisivo principale per italiano, è quasi ormai normalità che il governo abbia voce all'interno di quello che deve essere esplicitato a livello televisivo, che non è giustificabile, ma non è questo il primo governo che lo fa. Il problema è che è questo proprio, è questo specifico governo che, avendo accesso alla televisione pubblica, consente e consentirà sempre di avere e di mettere l'ultima parola su quelli che sono i testi dell'informazione. E quindi questi fatti accadranno spesso. Il problema della nuova par condicio è per l'appunto che si sono autodati le personalità del governo la possibilità di parlare senza tempo, senza un limite di tempo, e senza avversari politici all'interno delle trasmissioni televisive. Cioè sarà e diventerà, ahimè, un monologo partitico, quella che è invece la televisione di Stato, che è, francamente, una prospettiva allarmante, nonché aberrante. Concludo con due piccole osservazioni. La prima del professor Barbero, che ospite di martedì ha sostanzialmente parlato del 25 aprile come con le seguenti parole: quella che la resistenza è stata colonizzata dai rossi è un'autentica mistificazione. Basta studiare la storia per sapere che la resistenza l'hanno fatta i comunisti, i marchesi, intesi come classe nobile, gli operai, i poveri, i ricchi, i socialisti, i cattolici, i liberali. E quindi non festeggiare il 25 aprile è una mistificazione, una bruttura. C'è un pezzo d'Italia dove da ormai tre generazioni, da tre generazioni ai bambini si insegna che il regime ha fatto anche cose buone, che i partigiani erano degli scavezzacolli, o peggio dei criminali, per cui non c'è mo alcun motivo di festeggiare il 25 aprile. Una parte dell'Italia è rimasta così perché altrimenti non si spiega come oggi, quasi un secolo dopo, sia così difficile ammettere che c'era una parte giusta e una sbagliata. Non c'è mai stata una guerra in cui ciò fosse così evidente. Se chi è attualmente al governo, e che quindi ha giurato su una costituzione antifascista, fa così fatica a pronunciare la parola antifascista, significa che fascista in realtà lo è, o l'uno o l'altro, ma tutto questo, è inquietante. Non posso che, essere pienamente d'accordo con le parole del professor Barbero, e mi sento solo di chiudere dicendo che purtroppo il problema attuale è che si sta iniziando a confondere la parola resilienza, con qualcosa che in realtà resilienza non è. Sostanzialmente, per riassumere, il significato della parola resilienza si fa riferimento alla capacità di modularsi e adattarsi alle situazioni affinché si possa trovare un modo per sopravvivere in una condizione difficile. Boh, banalmente il puro significato di resilienza è un fiore che in un ambiente arido e teoricamente estremamente difficile alla vita, come quello che sono le pendici piuttosto che la bocca di un vulcano, riesce a sbocciare. Quella è resilienza. Ho utilizzato una metafora, ma è esattamente quello a cui voglio fare riferimento. Resilienza è capacità di adattamento e modulazione, non, come posso dire, subire una condizione. Oggi resilienza significa essere in grado di subire sentendosi importanti o comunque sentendosi bene relativamente all'essere stati in grado di aver subito una situazione. Beh, mi dispiace doverlo dire, ma bisognerebbe essere meno resilienti se questo è il significato di resilienza, e bisognerebbe essere invece più resistenti e quindi opporsi quando c'è bisogno di farlo, non subendo. Con questo io concludo, vi saluto, spero di non avervi annoiato e spero che questo esperimento vi sia piaciuto, e ci risentiremo nelle prossime puntate di Tutte Cose. Buon proseguimento!